questo nostro cammino di Quaresima, noi stiamo seguendo Gesù proprio nei luoghi, anche geografici, che Lui attraversa. E mentre facciamo questo, arrivati oggi alla terza tappa, vediamo che man mano il campo si restringe. Siamo partiti in uno spazio molto grande. Nella prima domenica di Quaresima, in quale luogo abbiamo seguito Gesù? Questo nel mercoledì delle ceneri, sì, è vero, perché a casa mia, nella stanza, quando preghi, entra nella tua stanza e chiusa la porta, prega il Padre tuo che vede nel segreto. Ma questo, l'inizio, il mercoledì dei ceneri, era per dire il senso di tutto il cammino, cioè di entrare appunto lì dove poi oggi anche il Vangelo ci porta. Nella prima domenica invece eravamo in quello spazio grande che era il deserto, il deserto della tentazione, 40 giorni, quindi è un luogo molto ampio. Settimana scorsa siamo saliti sul monte, vi avevo detto che per il Vangelo è un'alta montagna, un alto monte, anche se era alto, il Tabor è alto 600 metri, quindi è una collina, però è un luogo importante, allora diventa alto. Dal deserto al monte, vedete che si sta restringendo il campo. Oggi siamo con Gesù nel Tempio. Chiaro che il Tempio era molto grande, il Tempio di Gerusalemme, ma mai grande come una montagna, mai grande come il deserto. Quindi deserto, montagna, Tempio. Ma proprio il Vangelo di oggi ci chiede di fare quel passaggio che già ci veniva ricordato con la stanza. Perché? Perché arriviamo in quel Tempio, ma guardando poi il Tempio che è ogni persona, che è il corpo, la carne di Gesù, e ancor più per arrivare nel cuore, nel cuore. E proprio in questo Tempio troviamo Gesù, stranamente, che fa un'azione un po' forte. Cosa fa Gesù nel Tempio oggi? Andiamo un po' più qui. Quelle mani che erano abituate a rialzare, a dare una carezza, a mettere i piedi, a guarire, diventano le mani con cui Gesù oggi scaccia i mercanti con delle cordicelle che mette insieme, fa una specie di frusta, e caccia i mercanti dal Tempio. Tant'è vero che subito c'è una reazione, anche se c'è stato un gesto profetico. Cioè non è un gesto che ha risolto tutti i problemi, perché dopo 10 minuti probabilmente che Gesù aveva fatto questo gesto, le cose sono tornate più o meno come prima, come quando nei luoghi di villeggiatura, sulle spiagge eccetera, magari ci sono quelle persone che vendono i mercatini vari, arriva i vigili, più in un minuto questi scompaiono, dopo 10 minuti ritorna come prima, più o meno, per capire. Nel Tempio, quei portici in cui c'erano buoi, agnelli, i cambiamonete, colombe, eccetera, fatto quel gesto, poi una prova è il fatto che nessuno è intervenuto. Il Tempio era presidiato dalla torre Antonia, non è la Sciura Antonia, ma una torre che si chiamava così, su cui c'era la guarnigione di soldati. Guardavano dall'alto e se si era qualcosa, erano un po' il servizio d'ordine, intervenivano. Il Vangelo non dice che c'è stato un intervento di guardie, niente. Quindi un gesto semplice, ma profetico. Tant'è vero che poi l'Evangelista Giovanni dice che quando Gesù è risorto dai morti, risorgeva dai morti, si ricordarono di quello che era successo proprio in quel giorno. E subito i giudei però chiedono: ma tu chi credi di essere? Cioè ci stai cacciando fuori. Qual è il segno che ci porti per fare questa azione? E qual è la risposta di Gesù? Cosa risponde Gesù? Quale segno porta Gesù?
Distruggete il Tempio e dopo 3 giorni io lo costruirò.
Distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. E subito però loro ancora reagiscono. Ma tu sei fuori. Questo Tempio è stato costruito in quanti anni? 46 anni, pensate, 46, ma sono i nostri 8 anni per la casa, niente. Allora, 46 anni per costruire questo Tempio, che era conosciuto anche come il Tempio di Erode o il Secondo Tempio. Se parliamo di un Secondo Tempio vuol dire che c'era stato un primo. Il primo Tempio, che mi sa dire chi l'aveva costruito?
È stato distrutto.
È stato distrutto, ma prima della distruzione c'era ed è stato costruito da quale re? Chi ha costruito il primo Tempio? Il re Davide aveva intenzione di costruire e aveva messo da parte legno in quantità, argento, oro, tessuti preziosi. Chi, Angelo? Salomone, cioè quello, il re che era figlio di Davide. Prima di morire Davide dà una consegna a suo figlio, gli dice: guarda che io ho messo da parte tutto ciò che serve per costruire una casa magnifica al Signore, la farai tu, la costruirai tu. E infatti Salomone costruirà il grandioso tempio chiamato il primo tempio. Primo tempio, calcolate che siamo 900 anni prima di Cristo. Questo tempio andrà avanti fino alla Ducodonus, a Babilonia. Arrivano, distruggono, portano via gli arredi, l'arca viene nascosta e non la si troverà più. Prima della distruzione gli ebrei avevano capito che stavano arrivando gli eserciti babilonesi, avevano nascosto l'arca dell'alleanza e non si sa più dove è andata a finire. Sarà ricostruito quando torneranno dopo l'esilio, 538, Esdra, Nehemia, eccetera, e questo tempio è il famoso secondo tempio, quello nel quale Gesù è entrato, che però era stato allargato dal re Erode nel 19 avanti Cristo. Perché dico questa data? Perché c'è una tradizione molto bella che dice che nel 19 avanti Cristo, quando re Erode allarga il Tempio di Gerusalemme per rendersi favorevoli tutte le persone, il popolo, dice: io costruisco, allargo, faccio bene il Tempio, che è la cosa più importante per gli ebrei, questi li obbediranno senza tante storie. Tempio di Erode, secondo Tempio. Nel 19 avanti Cristo, secondo un'antica tradizione, nasce Maria, nasce la Madonna. Guardate il parallelismo, eh? Mentre un potente, il re, sta costruendo una casa a Dio per tenere buono il popolo, per dire così poi mi obbediranno senza tante storie, Dio sta costruendo la casa per suo figlio. Bellissima. Non sappiamo se è vera proprio questa data, però è bello l'abbinamento. L'uomo fa i suoi piani, Dio porta avanti la sua storia, costruendo una casa per il regalo che poi affiderà ciascuno di noi, suo figlio, proprio quello sulla croce. Nel 19 a.C. partono queste due costruzioni. Ed è proprio appunto in questo tempio, il secondo tempio, il tempio di Erode, che è avvenuto quello che noi abbiamo sentito raccontare nel Vangelo. In verità gli ebrei oggi parlano anche di un terzo tempio. Quando si va a Gerusalemme si vede anche il plastico del terzo tempio. Gli ebrei dicono: quando verrà il Messia, noi ricostruiremo il tempio e sarà il terzo tempio. Per noi cristiani il tempio che è Gesù è già stato fatto, tant'è vero che Giovanni dice parlava del tempio del suo corpo. E infatti tre giorni, distruggete questo tempio, in tre giorni io lo farò risorgere. A che cosa fa riferimento? Alla passione, alla morte e alla risurrezione di Gesù. Quindi il tempio nuovo, il tempio per eccellenza, è proprio Gesù. Allora, partendo da quello che va dato all'inizio, il campo si restringe: deserto, montagna, tempio, tempio che è Gesù, una persona, un corpo, una carne come la nostra, e dentro il cuore. Allora questo Gesù che purifica il tempio, che caccia i mercanti dal tempio, cosa ci sta dicendo? Guarda che tu ti incontri con il Signore, certo in una casa, in una costruzione anche bella come questa se vuoi, ma non dimenticare di incontrare il Signore nel profondo del tuo cuore. Questo è ciò che fa la differenza. E allora con Dio non si tratta di mercanteggiare, perché parla di mercanti, perché quando andiamo al mercato le nostre nonne, le nostre mamme cosa fanno? Vedono il prezzo e poi tirano sul prezzo, o no? Cosa vuol dire? Che cercano di portarsi a casa la gonna, i pantaloni, le scarpe per voi, quello più scontato ovviamente. A volte questo Vangelo ci dice, con Dio noi rischiamo di fare un po' così. Guarda, cerco di tirare sul prezzo. Sì, signori, io sono battezzato, io farò la cresima. Stiamo facendo il ritiro proprio con i nostri amici di seconda media. Però magari in chiesa, e qualche volta sì, qualche volta no, tiro sul prezzo. Oppure, guarda, io tutti i giorni faccio una preghiera, però dopo tu non mi fai mai ammalare. Io vado anche a fare questa cosa, magari quest'opera di carità, però dopo fammi andare bene le verifiche. Mercanteggiare. No, si deve vivere nella gratuità, perché Dio è così con noi. E allora nella fede ci chiede esattamente questo. Non fare della fede un mercato. Non fare del rapporto con Dio una relazione di scambio. Il famoso do ut des. Io ti do perché tu mi dia. No, questo no. Vivi nella gratuità, nell'apertura, il tuo tempio, il tuo cuore, la tua interiorità. Allora, guardando il tempio, che è Gesù crocifisso, lì è il momento in cui lui vive i tre giorni della distruzione, della morte. Ma noi chiediamo, Signore, fa che io ti incontri in quel tempio bellissimo che è il mio cuore. Anche nella Chiesa, certo, ma soprattutto nel mio cuore.